Ventottesima domenica del tempo ordinario. Nella prima lettura siamo nel secondo libro dei Re, al capitolo 5, nei versetti da 14 a 17. La presenza del profeta Eliseo, discepolo e figlio spirituale di Elia, è molto conosciuta in Samaria e fino in Siria, tanto che un uomo ricco e potente di nome Naaman il Siro, che era lebbroso, è andato da lui per chiedergli di guarirlo. Ed Eliseo gli aveva detto di immergersi 7 volte nel fiume Giordano. Ma all'inizio Naaman non accettò, sembrandogli una richiesta assurda, perché si aspettava che Eliseo si comportasse come un mago guaritore. Ma i servi che da Damasco accompagnavano Naaman gli suggeriscono invece di seguire il consiglio del profeta e finalmente egli acconsente ed esce guarito dalle acque del Giordano, come ascoltiamo alla fine del primo versetto, dove è detto: si immerse nel Giordano 7 volte, secondo la parola di Eliseo, uomo di Dio, e il suo corpo ridivenne come il corpo di un ragazzo. Egli era purificato dalla sua lebbra. Ma quando Naaman vuole ricompensare Eliseo con un dono, il profeta rifiuta. Ed ecco, Naaman davanti a Eliseo gli dice: ecco, ora so che non c'è Dio su tutta la terra se non in Israele. Adesso accetta un dono dal tuo servo. Quello disse: per la vita del Signore alla cui presenza io sto, non lo prenderò. Allora Naaman disse: se no, sia permesso almeno al tuo servo di caricare qui tanta terra quanta ne porta una coppia di muli, perché il tuo servo non intende compiere più un olocausto o un sacrificio ad altri dei, ma solo al Signore. Ed ora, infatti, abbiamo ascoltato Naaman, che era un pagano, riconosce che tutto è accaduto per opera del Dio di Israele, di cui Eliseo è profeta. Ed ecco perché gli chiede di poter raccogliere e portare sul dorso dei suoi muli una certa quantità di quella terra, dove il Signore ha manifestato la sua misericordia. Ma torniamo dunque a riflettere sull'immersione nelle acque del Giordano, come fu consigliata da Eliseo, perché questa immersione ha un duplice significato. È un gesto che corrisponde non tanto a una pratica rituale, quanto a una purificazione interiore che nasce dalla consapevolezza del proprio orgoglio. Il potente capo Naaman riconosce nella lebbra del suo corpo il segno della malattia interiore di chi ha la pretesa di gestire ogni cosa secondo la propria volontà. E si arrende anche di fronte al rifiuto di Eliseo di ricevere un compenso, perché quella guarigione non è opera del profeta in quanto uomo, ma di Dio, che ha visto il cambiamento nel cuore di Naaman, che ritorna così nel suo paese pagano, portando con sé non solo un po' di quella terra dove tutto è avvenuto, ma soprattutto l'esperienza di un incontro con il mistero di una presenza che è all'opera in quella terra. La seconda lettura è tratta dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. siamo capitolo 2, versetti da 8 a 13 e ascoltiamo un versetto. La parola di Dio non è incatenata, perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anch'essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Ed ora eccoci nella pagina del Vangelo secondo Luca, capitolo 17, nei versetti da 11 a 19. Ascoltiamo il primo. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, che si fermarono a distanza, e dissero ad alta voce: «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!» Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti!» E mentre essi andavano, furono purificati. Questi 10 lebbrosi confidano in quel maestro di cui avevano sentito parlare, certamente, e non tanto per il suo insegnamento, quanto piuttosto sperano, appunto, confidano nelle sue qualità di guaritore. La guarigione che si compie in essi strada facendo è già annunciata proprio da queste parole che Gesù rivolge loro, come abbiamo ascoltato: andate a presentarvi ai sacerdoti. Infatti è previsto dalla legge che siano i sacerdoti nel Tempio a confermare la guarigione dallo stato di impurità in cui la lebbra li aveva ridotti. Questa guarigione strada facendo è già di per sé un segno importante, perché è la risposta nei loro corpi alla fiducia con cui si sono messi in cammino verso Gerusalemme. E qui siamo di fronte a una novità. Ascoltiamo il versetto successivo. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano. Intanto, consideriamo il primo punto, e cioè, uno solo ritorna indietro con quell'atteggiamento di lode che apre in lui qualcosa di molto più prezioso della guarigione fisica in quanto tale. Egli ritorna per testimoniare la sua gratitudine verso Gesù, che lo ha liberato dallo stato in cui si trovava, una condizione di esclusione e di rifiuto da parte degli altri, ma non solo in quanto lebbroso, ma anche in quanto samaritano. Si potrebbe anche dire: ecco perché non va con gli altri dai sacerdoti nel Tempio, perché sa di non poter entrare nel Tempio in quanto è samaritano, cioè considerato eretico. Ma credo che non sia questo il vero motivo per cui egli ritorna da Gesù. Vi ritorna perché ha riconosciuto in lui la causa della sua guarigione, che non è solo dalla lebbra, ma anche dal sentirsi straniero e considerato come eretico. Ritornando da lui, non lo vede solo come la fonte della sua guarigione dalla lebbra, ma anche come colui che lo ha guarito dal sentirsi diverso dagli altri e come un estraneo da evitare. Perché in Gesù, il samaritano, ha anche visto qualcuno che gli assomiglia proprio nel suo essere considerato diverso. Ed ecco la parola che Gesù gli rivolge alla fine: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Perché questa fede non è solo l'essersi rivolto a lui ritenendolo capace di guarirlo, come hanno fatto anche gli altri 9 del resto, ma è soprattutto il vedere in lui colui che accoglie gli stranieri, i dispersi, i diversi. Questo samaritano non può sapere perché, ma qualcosa in lui gli ha fatto vedere in Gesù il vero samaritano della storia del suo popolo, che non lo riconoscerà come il Messia atteso e lo respingerà. Oggi, per noi cristiani, questo ritorno del samaritano guarito per ringraziare Gesù deve costituire un invito a riflettere sulla sua presenza all'opera nel nostro mondo, proprio in quanto assume la condizione di tutti coloro che sono dispersi, smarriti, considerati al margine di una società sempre più ripiegata su se stessa. La vera guarigione è quella del cuore di chi nell'incontro con Gesù si sente guarito dalle ferite della sua storia, perché da lui è stato accolto non come uno straniero, ma come un fratello e compagno di viaggio.